Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Padre. Tu hai un amore grandissimo per noi, un amore infuocato. Paolo dice un amore geloso, cioè tu sei così attento a noi tuoi figli da essere veramente preoccupato di portarci alla pienezza della vita, nella nostra originalità, nella nostra diversità. Grazie perché non hai stabilito un cliché che vale per tutti, ma ci tratti come figli unici, irrepetibili, pieni di fantasia, di creatività. Grazie perché ci chiedi di arrivare alla pienezza della nostra vita, ma domandandoci di viverla secondo la nostra originalità. Grazie perché tutto questo tu ce lo hai rivelato in Gesù. Gesù, tu ti sei circondato di persone diverse e non hai chiesto a Pietro di essere come Giacomo, a Giacomo di essere come Giovanni. A ognuno hai chiesto di essere se stesso in pienezza. Grazie perché tu hai voluto gelosamente che ognuno vivesse la propria unicità, senza copiare dall'altro, senza essere il clone di nessuno. Ti ringraziamo e ti lodiamo perché attraverso le tue parole continuamente ci spingi a guardare a ciò che c'è di bello in noi e all'amore unico e irrepetibile che riceviamo dal Padre attraverso di te. Grazie perché ci doni lo Spirito Santo e grazie a te Spirito Santo perché operi in noi e ci rendi davvero quello per cui siamo stati pensati. Tu sei Spirito Creatore e dunque ci porti ad essere quelle creature che il Padre ha pensato, ha disegnato, ha voluto fin dall'inizio. Grazie perché attraverso i tuoi 7 doni ci accompagni, ci sostieni, ci incoraggi, ci rafforzi. O Maria, tu che sei la nostra madre e ci vedi come unici e ci dici e dici a ciascuno di noi, tu sei importante per me, aiutaci a vivere con gioia la nostra unicità di figli, di cristiani, di apostoli, di testimoni, per essere capaci di gioire di tutti i doni che il Signore ci dà. Amen. Il tema di questo, il titolo di questa nostra riflessione, questi primi 4 versetti del capitolo 11, io l'ho intitolato così, l'amore folle per i Corinzi. Paolo ha un amore folle, in effetti parla proprio così, e comincia così, magari sopportaste di me un po' di follia. Paolo dice sono folle, sono pazzo. Proprio nel greco è proprio così, no? Ophelon vuol dire, in greco, in latino viene tradotto utinam, se qualcuno ha fatto il latino nel liceo scientifico classico è il desiderio, volesse il cielo che, ecco, dire se voi poteste sopportare un po' di follia, ophelon oi keistsemu, se voi sopportaste di me un po' di follia, e poi aggiunge, ma sì, sopportatemi, perché è curioso, se Paolo diceva, ma sì, infatti, allakai, ma sì, sopportatemi, anekestemu, sopportatemi, e poi dice, sono geloso infatti, ma in realtà la parola è zelo in greco, ci viene lo zelo, no? Quando uno è preso da sacro zelo, tu dici, anche noi in italiano abbiamo la parola che è presa dal greco, lo zelo, che da noi la gelosia è qualcosa di negativo, no? Perché la gelosia è una persona gelosa è possessiva, ossessiva, impulsiva, violenta, se è geloso poi ti rende la vita impossibile, è lì che fai una cosa, non pensi a me, a una cosa, e perché hai detto questo? E già, cioè, tu già stai pensando a un altro o un'altra, e cioè, geloso è una malattia, è una cosa proprio paranoica. Mentre per cui non mi sembra giusto tradurre gelosia, ecco, piuttosto un amore folle, io direi così, l'amore folle, cioè l'amore folle di Paolo. Paolo è veramente così preso dal bene dei suoi discepoli, di questi fratelli che lui ha, a cui ha fatto conoscere Gesù, che ha unito a Gesù, eccetera, che dice, ma non posso fare a meno di voi, cioè sono preso da questo amore grande, ecco, sono proprio incendiato, dice, infatti io sono preso da fuoco per voi, io direi così, notate bene, poi viene detto dello zelo di Dio, anche qui la gelosia di Dio, non è, è piuttosto lo stile che Dio ha di attenzione, no? Dio ci ama a tal punto, ricordate San Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, cioè un amore così grande da consegnare a noi nelle nostre mani quanto è di più prezioso, cioè vi rendete conto? Cioè, noi ci conosciamo, sappiamo di essere dei veri disgraziati, mettere il figlio di Dio nelle nostre mani vuol dire metterlo nelle peggiori mani possibili. E Dio ci ama a tal punto, cioè c'è talmente tanto zelo, cioè un fuoco d'amore così grande da darci il suo figlio, da metterlo nelle nostre mani. Pensate all'amore infuocato di Cristo, no? Pensate a cosa vuol dire fare la comunione. Vi rendete conto? Fare la comunione vuol dire che Lui viene dentro di noi, e noi lo possiamo trasformare nel nostro fango, o lasciarci trasformare nella sua luce, dipende da noi, dipende da due possibilità ci sono. Ed è curioso che la riforma liturgica dice che ci può prendere in mano, ma capite cosa vuol dire prendere in mano? È come se mettere, Gesù si mette nelle mie mani. Le mie mani sono le più pericolose del mondo, con le mie mani posso fare tutto il male, un po' di bene, ma tutto il male sicuramente lo posso fare, ed è questo, vuol dire che Dio si incarna veramente nei nostri limiti e non ha paura di sporcarsi, è sceso nel mio fango. Ricordo una signora che veniva a fare la comunione, diceva, io metterei d'obbligo che si prenda la comunione in bocca, non sulle mani, ma perché? E dico, ma perché signora? Ma sa quanto male hanno fatto le mie mani? Ho detto, la sua lingua? Ah, già, capito? Non c'è niente, non c'è né lingua né mano, abbiamo tutto sporco. Non c'è un posto dove Dio può venire in noi che sia pulito. Ma è il suo amore infuocato, capite, che rende possibile. Ricordate Isaia, no? Capitolo 6 di Isaia. Un angelo che prende dalle molle dell'altare e non dice, vede Dio, Isaia rimane stupito a questa visione, questa teofania nel Tempio, schiacciato, dice, oimè, sono perduto, sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, eccetera, eccetera. E allora un angelo prese con le molle dell'altare un carbone ardente, me lo passò sulle labbra e disse, ecco, io ho mondato le tue labbra, poi io dico, altro che carboni ci vorrebbe per mondarle, con la lingua e tutto quello che abbiamo, dovremmo essere sempre nel fuoco, per dire però che il fuoco di Dio che ci rende degni, ci rende puro, ricordate Geremia, no? Dentro di me c'è un fuoco divorante, c'è questo fuoco divorante, è il fuoco dell'amore, e Paolo lo sta vivendo un po' questo fuoco, vedete? Se dice, sono preso quindi da un fuoco d'amore con il fuoco d'amore di Dio, cioè non è un fuoco mio, quello di Paolo, non è che io, vai, mi raccomando, non passate con un altro padre spirituale, non andate con un altro, no, questo qui è gelosia, no? Ma è piuttosto invece... vorrei vedervi al massimo, al top, vorrei vedervi crescere nel meglio. Pensate all'amore di un papà, di una mamma, che guardando il bambino pensano già a cosa sarà dopo, no? Ricordate che l'attesa d'amore genera risposta d'amore, cioè uno che si sente amato e l'altro che gli dice vedo che farai grandi cose, io so che dentro di te c'è qualcosa di bello, tu non lo sai ma io so che... cioè questo qui ha la voglia di realizzare, il tuo sguardo ha creato dentro la risposta perché questo possa crescere. Io ho sempre in mente la mia maestra che da questo punto di vista era straordinaria, è ancora, nel senso che ormai vive ancora, siamo in corrispondenza, mi ha scritto anche settimana scorsa gli auguri di Pasqua, una lettera sempre magnifica, solo lei riesce a scrivere così, e mi ricordo noi, ci parlava in dialetto in casa, in paese si parlava strettamente il dialetto, per cui la mia prima lingua è il dialetto milanese. La seconda lingua l'ho imparata a scuola, ma facevo la traduzione mentale, mi ricordo che quella maestra parlava e venivo a casa col mal di testa perché dovevo tradurre tutto quello che lei diceva, capite, nel mio dialetto, non era come adesso dove c'era la televisione, la radio e tante cose, io sono andato a scuola nel 52, quindi un po' di anni fa, no? E, 62 anni fa. E allora... capite? E mi ricordo che, immaginate il tema, oppure i pensierini, si facevano i pensierini, andavi là, gli facevi, guarda Mimma, oh, che bei pensieri, li hai fatti tu, bravo, devi solo mettere a posto questo, ma tu tornavi a posto, mettevi a posto, non diceva, ma asino, scrivi, questo qui è dialetto tradotto, è una bestialità, non puoi, ma lascia stare, andrai a fare lo zappatore, invece che, no, e così tu andavi là con un disegno che avevi fatto, e invece di dirti, ma che schifezza hai fatto, qui ti dicevo, ma che bello, ma davvero, ma come vedi le cose? Forse dovresti guardare meglio, mettere a posto un po' qui, un po' lì, puoi tornare al posto, e ti dava, vedeva il meglio che c'era in te e te lo faceva tirare fuori, è un po' la maieutica di Socrate, capite? L'arte della levatrice, la levatrice non genera il figlio che c'è nel grembo, ma te lo tira fuori, cioè lo vede dentro e lo tira fuori, lo fa vivere, perché se rimane dentro soffoca e muore, quindi lo tira fuori, quindi il tirar fuori, questa è l'arte dell'educare, no? Educare vuol dire educere, cioè tirar fuori quello che tu hai dentro, non imbottire le teste, imbottire le menti. Ricordate Montaigne che diceva che educare non significa avere dei cervelli ben pieni, ma delle teste ben fatte. È un'altra cosa. Un cervello ben pieno può essere quello del computer, una testa ben fatta può essere solo quella di un uomo. Allora il computer non c'era nel 1500, ma c'era già arrivato Plutarco prima ancora, diceva più o meno la stessa cosa, diceva che l'educazione e la scuola, il compito della scuola non è quella di imbottire le teste, ma quella di formare i cuori, capite che è un'altra cosa, ti tira fuori le cose buone che hai dentro. Plutarco, siamo ai tempi dell'impero romano, c'è un po' di tempo. Ora ecco l'amore di Paolo, cioè l'amore di un padre, di uno che non è geloso perché dice, ah ecco, mi abbandonano, adesso ho trovato un altro padre spirituale, un altro confessore, no, invece no, è l'amore folle che vorrebbe che tu realizzassi in pienezza quei doni di Dio che hai nel cuore e quindi vorrei che tu diventassi il meglio di te, ecco, capite, questo è veramente qualcosa di grande. E allora dice, quindi sono preso da questo fuoco, e poi aggiunge, io vi ho fidanzati infatti con un unico sposo per presentarvi quale vergine pura a Cristo, cioè bella, una vergine che vuol dire una donna che ha preparato il cuore a ricevere il dono più grande, quindi voi che cosa ha in mente Paolo? Ricordate San Giovanni Battista. Io sono l'amico dello sposo e lo sposo si rallegra. Chi è l'amico dello sposo? È colui che ha il compito di custodire la fidanzata in modo tale che per prepararla per il giorno delle nozze e quindi che abbia un bel vestito, che sia ben preparata, che sia veramente una donna di casa, ecco l'amico dello sposo. E allora San Giovanni dice, il mio compito è quello di preparare la sposa, non di sposarla. Essere amico dello sposo sostituisce lo sposo, che amico è, cornifica lo sposo, capito? Cioè, io non mi voglio sostituire a Cristo, dice, ma mi voglio rendere belli per Cristo. Cioè, il mio amore non è l'amore di chi si lega a sé le persone, ma è un amore gratuito che li vuole rendere belli, indipendenti, liberi, gioiosi, trasparenti, in modo tale da essere veramente una sposa per Cristo, dove sposa, notate bene, il linguaggio biblico questo, non è che, boh, ma come siamo, Gesù Cristo era un po' di gay, che sposa, no, la sposa nella Bibbia è colei che riceve dallo sposo un futuro. Una donna non sposata nella Bibbia è una donna che non ha futuro, un tempo non c'era la reversibilità. Allora, quando una donna si trovava sola, senza marito, senza niente, e senza figli soprattutto, non poteva avere nessun sostegno, era ai 4:20 esposta a ogni abuso, a ogni tipo di violenza. Immaginate una donna sola in un villaggio, chi si prendeva cura di lei? Allora, essere sposato voleva, infatti, come viene chiamato, Gerusalemme distrutta, i profeti la chiamano la Vergine di Israele, che vuol dire una donna senza marito, una povera donna allo sbando. Sono passati i babilonesi, l'hanno fregata, prima erano passati gli assiri, l'hanno fregata un'altra volta, poi, per dire, è rimasta alla violenza di tutti l'hanno in qualche maniera spogliata di tutto quello che aveva. Ecco, allora io ti ho sposato, no? Finalmente rallegrati, figlio di Sion, perché il Signore è sceso in mezzo a te, ecco, finalmente ti fa festa e finalmente sei sposata, non sei più vedova, sei diventata finalmente sposa. Allora, ecco perché la sposa è colei che finalmente ha una speranza, ha lo sposo che lo sostiene, le vuol bene, le dà sicurezza, la difende da quelli che le vogliono fare violenza, che la vogliono sfruttare, eccetera, ma poi avrà dei figli, e i figli cosa sono? Sono il futuro. Quando lo sposo verrà meno, avrò dei figli, i quali si prenderanno cura di me, in modo tale che non sarò sola e non passerò una vecchiaia abbandonata e meschina. Avrò qualcuno. In effetti, pensate a Elisabetta, quando finalmente riesce ad avere un figlio, no? E dice: il Signore ha guardato alla mia umiliazione. Cioè, ero umiliata perché non ho futuro. Moriva Zaccaria, chi mi rimane? Nessuno, no? Poi il povero Giovanni Battista è morto giovane, buonanotte, ha tagliato la testa. E allora, capite, vi ho fidanzati a un unico sposo, capite allora la bellezza di ciò che San Paolo sta facendo, no? Cioè, San Paolo sta portando a Cristo. Questo penso è il compito di ogni evangelizzatore, portare a Cristo, portare a Gesù, non sostituirsi a Gesù. Sempre San Giovanni, occorre che lui cresca e che io diminuisca. Ecco qui. Temo però che, come il serpente ingannò Eva con la sua astuzia, è curioso, San Paolo confronta il serpente con questi super apostoli, vi ricordate, questi che vanno a... ricordate che il serpente non è uno che dice delle bugie, ma uno che dice delle mezze verità, no? Che le mezze verità sono peggio delle bugie, perché nelle bugie capisci che sono bugie, va bene, ma la mezza verità ti affascina, perché sei affascinato da quel mezzo di verità che c'è dentro. È come bere un veleno allungato, ma muori lo stesso, magari con dolori più lunghi. Per quello che ogni più bella bugia, diciamo ogni più brutta verità, è sempre più bella di ogni più bella bugia. Ecco, anche le verità più brutte però sono vere, le bugie invece non esistono, sono cattive, perché sono false. Temo però che, come il serpente ingannò Eva con la sua astuzia, così si corrompa il vostro modo di pensare, deviando dalla purezza nei riguardi di Cristo. Cioè, il diavolo è un grande seduttore. Sedurre vuol dire, il verbo è semplice, sedurre, durre a sé, duco ducis duxi ductum ducere, vuol dire condurre, Cioè, anziché portare a Cristo, Paolo è uno che è innamorato, c'è un fuoco dentro per voi che vi voglio portare a Cristo, il diavolo ti vuol portare a sé, sedurre, portare a sé. Ecco il seduttore, è colui che non ti vuol portare ad essere più te stesso, a diventare sempre più libero, sempre più forte, sempre più vero, ma ti vuol condurre a sé in modo tale che tu non possa più fare a meno di lui, in modo tale che tu diventa dipendente e perdi la tua identità. Capite cosa vuol dire quando anche nell'amore si rischia di vivere questa fusione stretta a tal punto che uno diventa dipendente dall'altro, per cui capite che non si riesce più, ma se uno non sa camminare con le sue gambe, l'altro non può camminare per due. Occorre che cammini uno, ognuno con le sue gambe. E la fusione è terribile, è il sedurre, è una seduzione, cioè è il serpente, a me viene in mente, che so, il libro della giungla dei cartoni animati, no? Il boa, che come si chiamava, che faceva sì, ti guardava con gli occhi, prima ti seduceva, no? Ti incantava e poi ti mangiava, è chiaro che... Cioè, questo è sedurre, è l'incantarti in modo tale che tu non possa più fare a meno, no? E poi tac, è come l'edera, insomma, cosa fa l'edera? Sale sull'albero, che bella, è bella verde, eccetera, però ti tira via tutte le... Prima muore l'albero, poi muore l'edera, si muore insieme, insomma, alla fine, prima uno, poi l'altro, perché se uno non sa camminare sulle sue gambe non può pretendere che l'altro cammini al suo posto, tu non puoi, l'amore non è la Croce Rossina, non è lo psicologo, l'amore è due persone mature che sanno camminare una a fianco all'altro, non uno sui piedi dell'altro. Avete mai provato a camminare sui piedi dell'altro? Quando in oratorio si facevano delle corse, legati a due, uno sui piedi dell'altro, bisognava riuscire a chi andava più lontano, non molto, 3-4 passi, non cammino tutte e due. No, perché è proprio dire, guarda che devi camminare da solo, non puoi camminare per l'altro con l'altro, questa capacità di essere se stessi. E Paolo dice, il serpente fa questo, ti seduce, cioè ti conduce a sé, mentre Paolo ti porta a Cristo e ti consegna a lui come una sposa. E allora cosa ha fatto, no? Deviando dalla semplicità, cioè dalla purezza, cioè quella trasparenza, diventi, lui ti imbroglia, ti racconta delle cose, quindi perdi il gusto della verità interiore, ecco, quindi non sai più dire, chiamare bene il bene e male il male, quindi ti lasci ingannare. Se infatti chi viene vi predica un Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, oppure se ricevete uno spirito diverso da quello che abbiamo ricevuto, o una buona notizia diversa da quello che avete accolto, voi lo sopportate bellamente. Ecco, se vedete cosa succede, che voi siete così, voi rischiate di cadere in questi trucchi del nemico. San Paolo dice, guardate che non esistono altri Vangeli, non esistono altre buone notizie se non Gesù Cristo, e se uno arriva a proporvi un'altra cosa, sappi che ti sta imbrogliando, ti sta raccontando delle storie. Ecco, qui siamo nella terza sezione, della terza parte della seconda lettera ai Corinzi, e Paolo continua a rispondere alle critiche dei suoi oppositori. Cioè Paolo sta mettendo in chiaro che questi imbroglioni, questi qui che arrivano seducendo, dice, adesso comincia a dire, Paolo comincia a chiamare le cose col proprio nome, dice, questi sono un po' seduttori, come serpente, vengono con delle mezze verità, vengono proponendovi delle cose facili, belle, guardi, sono quelli che ti propongono il corso di inglese che se tu lo ascolti impari l'inglese dall'oggi al domani, col cavolo. Guardi, lei mette il registratore sotto il letto e domani mattina parla inglese, sì? Soprattutto se dormi tutta la notte, vedrai cosa parli, parli il russo, un'altra cosa. Ecco, e allora c'è questa, ricordate, a me viene in mente un po' l'Elisir d'amore, no? Di Donizetti, il dottor Dulcamara, che vende l'Elisir d'amore, appunto. E lui dice, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. Il suo specifico, la sua medicina, lui lo dà per poco, ricordati che le medicine che costano poco valgono poco, non quelle naturalmente dell'US che costano sempre tanto comunque, ma i rimedi facili sono i rimedi che poco efficaci normalmente, perché non si cresce senza fatica. non si può arrivare nella terra promessa senza attraversare il deserto. Chi ti propone di arrivare senza attraversare i deserti è un imbroglione, è un seduttore. Il diavolo ti propone di diventare come Dio senza passare attraverso la fatica. Non è possibile. Diventerai come Dio se sali sulla croce, perché Gesù si è fatto uomo e ci insegna il modo per diventare Dio. Amare con un cuore così fino a dare la vita. Allora diventi come Dio, ma non cogliendo il frutto. Cogliendo il frutto riesci soltanto ad essere presuntuoso e a credere che esistano delle scorciatoie per arrivare là dove il Signore ti vuole. Non esistono scorciatoie. Allora San Paolo continua a rispondere alle critiche dei suoi oppositori completando quello che ha già replicato nelle sezioni precedenti e pur lasciandosi andare un po' alla polemica, vedete che è una polemica abbastanza dura, dice che questi qui sono delle persone un po' poco raccomandabili, li paragona addirittura al serpente, capirete, il serpente nel libro della Sapienza viene subito, gli danno un nome, si chiama Diabolos, il separatore, colui che ti separa da Dio, che si separa dentro, poi separandoti da Dio separa l'uomo dalla donna, poi separa l'uomo dalle creature e quindi arrivano tutte le separazioni e quindi vivi l'isolamento e quando vivi l'isolamento sei nella solitudine, nella paura, nell'angoscia e quindi non ti toglie non ti dà la felicità ma te la toglie, ti promette mari e monti e poi ti frega. Ricordo sempre il mio compianto amico padre Slavko Barbaric che diceva il diavolo promette tutto, non dà niente e ti toglie tutto. Ecco, questo è quello che fa il diavolo. Promette tutto, non dà niente e poi ti toglie quello che avevi. E allora ecco qui questa polemica abbastanza, poi Paolo parlerà, ci sarà una requisitoria molto dura, parlerà, vedremo la prossima riflessione, di falsi apostoli. Se prima si era vantato della sua appartenenza a Cristo, dopo addirittura arriverà nei versetti, si vanno dal 16 al 33, perché è molto lungo il capitolo 11, arriverà, ma noi non lo vedremo tutto, sarà per la prossima puntata, dicevo che arriverà addirittura a vantarsi della sua appartenenza al popolo di Dio e a vantarsi addirittura di tutti i patimenti apostolici che lui ha fatto, quindi racconta tutto quello che ha avuto, le flagellazioni, tutte le volte che gli hanno cercato di ucciderlo, i naufragi, tutte le volte che hanno cercato di lapidarlo, cioè lui racconta e dice, bene, guardate tutte queste cose qui io ho vissuto, no? Questi apostoli che vengono a voi adesso, questi arciapostoli hanno sopportato queste cose, guardate io cosa ho fatto per il vostro amore, guardate sono arrivato fino a dare la vita, questi qui sono capaci, questi qui sono capaci solo di prendere, non di dare, vengono perché hanno trovato qualcuno che lo chiama maestro, che lo chiama signore, ma anziché dare la vita sono capaci invece di prendere la vita. Ecco allora, ecco, quindi dopo aver individuato la radice della sua preoccupazione per i cristiani di Corinto, lui la chiama zelo, abbiamo detto l'amore folle, ecco, un amore di fuoco, un fuoco d'amore, ecco, dice per questo che io vi sto parlando così, ma non perché sono uno che ha il copyright sulla chiesa di Corinto, assolutamente no, è l'amore folle, io vi voglio vedere pienamente voi stessi, voglio la vostra originalità, voglio che cresciate secondo la misura di Dio. E poi addirittura Paolo, poi vedremo che concluderà dicendo che effettivamente lui è andato, siccome l'hanno accusato di essere lì a Corinto perché ci guadagnava, Paolo dice guardate che addirittura io lo vedremo nella prossima meditazione, io ho spogliato le altre chiese perché voi non veniste oberati dal peso di dovermi mantenere, mi sono fatto mantenere da altri perché voi non poteste dire ah ma li abbiamo mantenuto noi, no, voi non avete mantenuto niente. E poi vedremo che dirà una parola molto dura, dirà preferirei morire piuttosto di perdere questo merito, cioè il merito di non aver pesato in nulla, cioè io vi ho annunziato la buona notizia gratuitamente, non vi ho chiesto mai nulla, lo vedremo poi, comunque ho già anticipato i temi che poi si svilupperanno, però già qui possiamo vedere l'amore disinteressato di Paolo, cioè non è un amore interessato, cioè è interessato per Dio, ma non per se stesso, no? Avrebbe potuto dire, ma sì, andate a quel tal paese, io ho fatto quello che dovevo fare, no, Paolo si preoccupa di che questi uomini, queste donne crescano, raggiungano veramente la maturità, diventino davvero ciò che il Signore desidera che diventino. E anche qui, ecco, noi potremmo domandarci, adesso è chiaro che nessuno di noi è apostolo, che nessuno di noi ha queste mansioni, però possiamo già domandarci qual è il tipo di relazione che noi abbiamo con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Una relazione di questo tipo, cioè il desiderio che l'altro cresca sempre più, o il desiderio di farlo entrare nei miei schemi, così quando è nei miei schemi lo controllo. Capite che è sottile, eh? Cioè, se io ti faccio entrare nei miei schemi, ti rendo dipendente, a questo punto ti posso manipolare come voglio, e quindi sono sicuro, qualunque cosa, so che tu verrai sempre da me, e quindi ti controllerò ogni cosa che farai. Sottile, però c'è questo rischio, eh? Il nostro mondo, il Grande Fratello non l'ho mica inventato la televisione, il Grande Fratello l'aveva scritto Orwell prima, facendo capire, lui ovviamente il comunismo come il Grande Fratello, dove tutto è sotto controllo, dove non, anche le telefonate, ricordate in Cina, cioè io mi ricordo un sacerdote che è venuto qui, eccetera, mi ricordo, gli telefonavo perché mi ha chiesto di accoglierlo qui, l'ho accolto qui per un po' di tempo, lui veniva, non mi rispondeva per telefono, aveva paura, lo sentivo bloccato dall'altra parte, dopo sentendo il suo superiore che era italiano, mi dice, sai, lui là i telefoni sono sempre sotto controllo, per cui non sanno mai cosa possono dire e non sanno mai se sono controllati o no, per cui sono cuciti. E mi ricordo che Sylvain lavorava in università a Nanchang, per un anno è stato là a insegnare ai cinesi marketing ed economia in inglese, lui che era francese, quindi il francese, insegna ai cinesi marketing ed economia in inglese, ecco, mi diceva che di tanto in tanto lui, la gente non riusciva più a telefonargli, perché? Perché gli avevano cambiato il numero senza dirglielo, cioè lo tenevano sotto, ma siccome aveva paura, siccome non riuscivano a controllare quello che diceva, perché magari o telefonava in francese o in italiano, e allora non riuscivano, io sentivo che ogni tanto riuscivo con la scheda a codici, no? Facendo 25 numeri, sempre quelli delle poste, riuscivo a tenere contatto, spesso mi succedeva che rispondeva un altro, perché gli avevano cambiato il numero, siccome non riuscivano a controllarlo, gli cambiavano il numero, e lui diventava matto perché non sapeva più che numero aveva, e la gente che voleva contattarlo non poteva più perché gli cambiavano il numero, così una volta ogni 15 giorni gli cambiavano il numero, ecco, capite? Il Grande Fratello che ti rende dipendente in modo tale, e se lui andava su un sito cattolico, il giorno dopo non si riusciva più ad andare perché attacco era stato oscurato. Quindi controllo che è lì, capite? L'amore non è questo, no? Le nostre relazioni, pensate cosa vuol dire l'amore di Paolo, quindi l'amore di Dio che ci vuole libero. Voglio la tua pienezza, voglio che tu realizzi totalmente ciò per cui sei stato fatto. Capite che questo è liberante per chi ama e per chi è amato, no? Perché io non impedisco all'altro di camminare con le sue gambe, allora Signore che cosa desidero e voglio? Vorrei amarti e amare come tu ami, come Paolo ama, come amano i tuoi amici, ecco, vorrei entrare anch'io in questo stile di amore libero, gratuito, sciolto, genuino, capite, ecco, la purezza di Paolo, cosa vuol dire? Come vergine pura, non è una vergine che non ha avuto rapporti matrimoniali, ma un'altra cosa, è la purezza intesa come scioltezza, libertà interiore, verità profonda, ecco, tutto questo. Ecco, penso che possiamo chiederlo al Signore come grazia anche durante l'adorazione, continuando adesso la nostra preghiera.